je ne dis pas du seul appareil, et pour s'attacher d'autant plus en Dieu à l'Église de sa mère.
E questo paradosso resta interiore in modo tale che senza alcuna distanza critica il cristiano non si identifica con la società ecclesiastica, non dico con la Chiesa come istituzione, ma conserva la propria libertà di spirito per riconoscere le debolezze e gli errori dei cristiani, non dico e non intendo parlare del solo apparato, e per legarsi ancor di più a Dio e alla Chiesa.
Le mystère et le paradoxe de l'Église, c'est donc le mystère et le paradoxe de l'homme en sa forme historique et sociale.
Il mistero e il paradosso della Chiesa è dunque il mistero e il paradosso dell'uomo nella sua forma storica e sociale.
C'est ce double et unique mystère et paradoxe qui est exposé dans le premier ouvrage du Père de Lubac, Catholicisme, aspects sociaux du dogme.
È questo duplice ed unico mistero e paradosso che viene esposto nella prima opera del padre de Lubac, Cattolicismo, aspetti sociali del dogma.
C'est lui qui domine toute l'œuvre de notre théologien comme elle inspire sa pensée.
È questo mistero e paradosso che domina tutta l'opera del nostro teologo così come ispira tutto il suo pensiero.
Nous vous proposerons maintenant de considérer un seul aspect de cette ecclésiologie du Père de Lubac, la catholicité de l'Église.
Vorrei ora proporre di considerare uno solo degli aspetti dell'ecclesiologia del Padre de Lubac, quello della cattolicità della Chiesa.
Ici comme ailleurs, le Père de Lubac entend être un témoin de la tradition.
Qui, come in altri casi, il Padre de Lubac vuole essere testimone della tradizione.
Notre credo affirme que l'Église est catholique.
Il nostro credo afferma che la Chiesa è cattolica.
Cattolica, catholique, ce terme ne désigne pas dans le credo une caractéristique propre à une Église pour la différencier des autres Églises séparées, elle est une qualité de l'Église du Christ.
Cattolico, cattolica, è un termine che non designa nel credo una caratteristica propria di una sola Chiesa per differenziarla da tutte le altre Chiese separate. Essa è una qualità della Chiesa del Cristo.
Elle est un aspect du mystère et du paradoxe de l'Église.
È un aspetto del mistero e del paradosso della Chiesa.
Comment l'Église est-elle catholique?
Come può la Chiesa essere cattolica?
Elle l'est en unissant les Églises particulières et l'Église universelle.
Essa lo è cattolica, unendo le Chiese particolari e la Chiesa universale.
Chaque Église se constitue par la célébration de l'Eucharistie présidée par l'évêque qui enseigne et paie la portion du troupeau à lui confiée.
Ogni chiesa si costituisce attraverso la celebrazione dell'Eucaristia presieduta dal vescovo che insegna e governa la parte del gregge che gli è stata affidata.
Cette Église n'est particulière que parce que l'Église universelle lui est présente, l'insérant en elle.
Questa chiesa è particolare solo perché la chiesa universale è presente in essa e la inserisce in sé.
Elle l'est par le ministère épiscopal et par la célébration eucharistique.
Lo è particolare in forza del ministero episcopale e attraverso la celebrazione eucaristica.
Puisque l'épiscopat est tout entier dans chaque évêque, l'Église universelle est tout entière dans chacune des Églises.
Dato che l'episcopato è in tutta la sua interezza in ogni vescovo, la Chiesa universale è in tutta la sua interezza in ciascuna delle Chiese.
Ainsi, l'unité de la hiérarchie fait de l'Église particulière une même chose avec l'Église universelle.
E così l'unità della gerarchia fa della Chiesa particolare, rende la Chiesa particolare una stessa ed identica cosa con la Chiesa universale.
De même, l'Eucharistie célébré par l'évêque met l'Église particulière en communion avec toutes les autres.
Allo stesso modo, l'Eucaristia celebrata dal vescovo pone la Chiesa particolare in comunione con tutte le altre.
Correlativement, L'Église universelle n'existe pas en soi, elle ne se réalise que dans les églises particulières, en leur donnant d'être en elle-même l'Église de Dieu qui est en tel lieu et dès lors intérieure aux autres églises particulières.
Correlativamente, la Chiesa universale non esiste in sé. Essa non si realizza se non nelle chiese particolari, dando loro la possibilità di essere in se stesse la Chiesa di Dio che è in ogni luogo e, d'altra parte, interno alle altre chiese particolari, presente nelle altre chiese particolari.
Entre Église particulière et Église universelle, il y a donc intériorité réciproque et corrélation radicale.
Tra Chiesa particolare e Chiesa universale c'è quindi una interiorità reciproca e una correlazione radicale.
Aussi, l'Église particulière est-elle universaliste? Elle ne se replie jamais sur elle-même, mais elle se tourne vers son centre, qui est l'Église universelle, l'Église de partout et de toujours.
Così, allo stesso modo, la Chiesa particolare è essa stessa universalista. Essa non si chiude mai su se stessa, ma si volge al suo centro, che è la Chiesa universale, la Chiesa che si trova ovunque e che è di tutti.
Et par ce mouvement centripète, elle est tournée vers tous les hommes auxquels le Christ, son Seigneur, l'envoie pour en faire ses disciples.
E proprio in funzione di questo movimento centripeto, essa è rivolta verso tutti gli uomini cui il Cristo l'invia perché diventino suoi discepoli.
Paradoxalement, c'est en étant centrée sur elle-même, c'est-à-dire sur l'Église universelle, qu'elle ne se fait pas centre, comme Jérusalem dans la vision d'Isaïe.
Paradossalmente, è proprio essendo centrata su se stessa, cioè sulla Chiesa universale, che essa non, è proprio per questo che essa non si fa centro come Gerusalemme nella visione di Isaia.
C'è che è cattolica.
Il fatto è che è cattolica.
Cattolica, dit donc, cette correlation paradoxale entre Église particulière et Église universelle qui tient au mystère de l'Église.
Il termine cattolico indica dunque questa correlazione paradossale tra Chiesa particolare e Chiesa universale che costituisce il mistero stesso della Chiesa.
De l'Église particulière ainsi comprise, le père de Lubac propose de distinguer l'Église locale. C'est la même réalité, mais considérée sous un autre aspect.
Dalla Chiesa particolare, intesa in questo modo, il padre di Lubac propone di distinguere la Chiesa locale. Si tratta della stessa realtà, ma è una realtà considerata da un altro punto di vista.
L'Église particulière, c'est une Église considérée selon la constitution divine de l'Église.
La Chiesa particolare è una Chiesa considerata secondo la costituzione divina della Chiesa.
Elle est déterminée non par quelque facteur naturel ou humain, mais par le mystère de la foi.
Essa è determinata non da fattori naturali o umani, ma dal mistero stesso della fede.
Son critère est d'ordre essentiellement théologique.
Il suo criterio è di ordine essenzialmente teologico.
L'Église locale, elle, est formée d'une ou plusieurs églises particulières, s'étant donné pour des raisons historiquement contingentes, telle ou telle organisation, reconnue légitime, pourvu qu'elle ne porte pas préjudice à l'unité de la foi et à l'unique constitution de l'Église universelle.
La Chiesa locale è formata da una o da più chiese particolari che si sono date per delle ragioni storicamente contingenti questa o quell'organizzazione ritenute legittime a patto che non minino l'unità della fede e l'unica costituzione della Chiesa universale.
Ainsi, on appellera église locale un diocèse, une province ecclésiastique, une région apostolique ou un patriarcat.
Così si chiamerà chiesa locale, una diocesi, una provincia ecclesiastica, una regione apostolica o un patriarcato.
Le critère de l'église locale est, selon le décret ad gentes, pour une part appréciable, d'ordre socioculturel.
Il criterio della Chiesa locale, secondo il decreto ad gentes, è quindi in gran parte di ordine socioculturale.
Les églises locales existent pour le bien de l'église, pour donner aux églises particulières une organisation et une cohésion adaptées à leur mission en tel lieu ou en tel temps, comme aussi pour assumer les diverses cultures sur les aires desquelles elles sont installées.
Le chiese locali esistono per il bene della Chiesa, per dare alle chiese particolari un'organizzazione e una coesione che siano adatte alla loro missione in questo o in quel luogo, in questo o in quel tempo, così come anche adatte per assumere le diverse culture dei popoli sulle cui aree si sono installate.
De soi, elles sont au service de l'élan missionnaire de l'Église particulière.
Di per sé, esse sono al servizio dello slancio missionario della Chiesa particolare.
Elles fournissent des moyens pour que l'Église ne se centre pas sur elle-même, mais sur sa mission.
E forniscono dei mezzi per, di modo che la Chiesa non si accentri su se stessa, non si chiuda su se stessa, ma sulla propria missione.
Seulement, à cause du poids de toute organisation humaine, à cause d'un souci maladroit ou mal orienté de s'adapter aux diverses cultures, ou encore à cause de la tendance de tout groupe à se faire centre, les églises locales risquent d'être animées d'un mouvement centrifuge.
Solo che, a causa del peso di tutte le organizzazioni umane, a causa di una preoccupazione malaccorta o maldestra o mal sviluppata di adattarsi alle diverse culture, o ancora a causa della tendenza di ogni gruppo che ogni gruppo ha di diventare il centro, le chiese particolari rischiano di essere animate da un movimento centrifugo.
Elles affirment alors leur particularisme sans tenir compte du bien de toute l'Église et de la communion entre les Églises particulières.
E si affermano allora i loro particolarismi senza tener conto del bene di tutta la Chiesa e della comunione tra le Chiese particolari.
Elles tiennent à leur organisation, à leurs privilèges, à leur théologie, au détriment de l'unité de la foi.
E si tengono allora alla loro organizzazione, ai loro privilegi, alle loro teologie, e a danno questo dell'unità della fede.
Concrètement, le lien avec le centre visible et spirituel de cette unité se relâche ou se rompt.
Concrètement, il legame col centro visibile e spirituale di questa unità si allenta o finisce col rompersi.
L'animosité, le ressentiment ou l'hostilité déclarée envers Rome sous-tendent ou déterminent alors le comportement de ces églises.
L'animosità, il risentimento o l'ostilità dichiarata verso Roma sottendono o determinano allora il comportamento di queste chiese.
Cette distension possible entre église particulière et église locale est une tension intérieure à la même réalité ecclésiale entre ce qu'elle est en vertu de sa constitution divine et ce qu'elle devient selon son organisation humaine trop peu fidèle à la volonté divine et à l'être même de l'église, c'est-à-dire entre le mystère de l'église et sa réalisation historique et sociale marquée par les faiblesses et les fautes des chrétiens.
Questa distensione possibile tra chiesa particolare e chiesa locale è una tensione interna alla stessa realtà ecclesiale, tra ciò che essa è in virtù della sua, in forza della sua costituzione divina, e ciò che essa diventa in base alla sua organizzazione umana, troppo poco fedele alla volontà divina e all'essere stesso della chiesa, cioè tra il mistero della Chiesa e la sua realizzazione storica e sociale segnata dalle debolezze e dalle colpe e dagli errori dei cristiani.
Ici le paradoxe n'est pas de la même manière intérieure au mystère de l'Église.
Qui il paradosso non è interno al mistero della Chiesa nello stesso senso.
On ne pourrait cependant l'en dire extérieur, car c'est la mission de l'Église unie à son Sauveur de racheter les fautes de ses propres enfants qui la défigurent.
E tuttavia non si potrebbe comunque dirlo esterno, perché è della missione stessa della Chiesa unita al suo Salvatore, la missione stessa della Chiesa unita al suo Salvatore è quella di riscattare le colpe dei propri figli che la sfigurano.
Double paradosso donc de la catholicité.
Duplice paradosso dunque questo della cattolicità.
Elle est la forme propre de l'Église, mais cette forme risque toujours d'être défigurée par le péché, car tout ce qui est pécamineux fissure ou désagrège ce qui est catholique. Et ce qui est catholique est donné par Dieu précisément pour restaurer dans le Christ nouvel Adam l'unité de l'humanité.
Essa è la forma propria della Chiesa, ma questa forma rischia sempre di essere sfigurata dal peccato, perché tutto ciò che è peccaminoso crea delle fratture o disgrega ciò che è cattolico. E ciò che è cattolico è donato da Dio appunto per restaurare nel Cristo nuovo Adamo l'unità dell'umanità.
Aussi, le centre invisible de l'Église est-il le Christ, tête du corps et époux, en tant qu'il est le nouvel et définitif Adam.
Ancora bisogna dire che il centro visibile della Chiesa è il Cristo, testa del corpo e sposo, in quanto è il nuovo e definitivo Adamo.
C'est en lui que l'Église, qu'il s'unit par la croix, est catholique, il est en plénitude d'une plénitude qui découle de la croix.
È proprio in lui che la Chiesa, che si unisce attraverso la croce, diventa cattolica, e lo diventa in pienezza, con una pienezza che discende direttamente dalla croce.
Et le centre visible de cette unité, c'est le successeur de Pierre qui a confessé et renié le Christ.
E il centro visibile di questa unità è il successore di Pietro, di quel Pietro che ha confessato e rinnegato il Cristo.
C'est là un charisme personnel.
Si tratta qui di un carisma personale.
Comme évêque de Rome, le pape est membre du collège épiscopal. Il participe au lien de communion qui existe entre les églises. Il est l'un des frères.
In quanto vescovo di Roma, il papa è membro del collegio episcopale. Partecipa ai legami di comunione che esistono tra le chiese ed è uno dei fratelli.
Comme successeur de Pierre, le pape est chef du collège épiscopal et centre visible de l'unité. C'est là un charisme personnel, non sacramentel.
Come successore di Pietro, il Papa è capo del collegio episcopale e centro visibile dell'unità. Si tratta qui di un carisma personale, non sacramentale.
Aussi est-il au service de l'unité.
E così è al servizio dell'unità.
Il l'est non point seulement indirectement par ses frères dans l'épiscopat, mais directement.
Lo è non soltanto indirettamente attraverso i suoi fratelli nell'episcopato, ma direttamente.
Sa juridiction est immédiate, directe sur l'ensemble de ses frères.
La sua giurisdizione è immediata e diretta sull'insieme dei fratelli.
En sa personne, non point en tant qu'il est un tel, Carol Wojtyła ou Jean-Baptiste Montini, mais en tant que successeur de Pierre, Jean-Paul II ou Paul VI, il est aussi au centre du double paradoxe de l'Église.
Nella sua persona, non in quanto è una determinata persona, Carol Wojtyła o Giovan Battista Montini, ma in quanto il successore di Pietro, cioè Giovanni Paolo II o Paolo VI, egli è anche al centro del duplice paradosso della Chiesa.
En lui, la forme catholique qui unit universel et particulier est personnelle.
In lui, la forma cattolica che unisce è universale e particolare è personale.
Elle est personnelle tant dans sa manifestation historique et sociale que dans le Christ.
Essa è personale sia nella sua manifestazione storica e sociale sia nel Cristo.
Car la collégialité est tout entière au service de la communion fraternelle qui, unissant des personnes, est personnelle.
Perché la collegialità è interamente al servizio della comunione fraterna che, unendo delle persone, è essa stessa personale.
Dans le pape, la forme catholique qui restaure l'unité de l'humanité désintégrée par le péché, se manifeste sous les traits du Servus Servorum Christi.
Nel Papa, la forma cattolica che restaura l'unità dell'umanità disintegrata dal peccato, si manifesta con i tratti del Servus Servorum Christi.
Autant que tout chrétien, mais en vertu de son charisme, le pape est configuré au serviteur souffrant.
E al pari di ogni altro cristiano, ma in virtù del suo carisma, il papa è configurato al servo sofferente, diventa simile al servo sofferente.
Je prolonge ici la pensée du père de Lubac sur la voie que suit Hans-Urs von Balthasar dans le complexe anti-romain et ailleurs.
Io prolungo qui il pensiero del padre de Lubac sulla via che è seguita dal padre von Balthasar nel complesso antiromano e in altri testi.
Il ne faut nullement l'y pousser, elle s'y engage d'elle-même.
Non bisogna assolutamente spingerlo su questa via, vi si impegna di per se stessa.
Je vous remercie de votre attention.
Grazie.
Ringraziamo padre Chantrain per questa sua relazione, indubbiamente ad alto livello, ma forse sintetizzare o parlare di Lubac non poteva essere fatto che a questo livello. Questo credo che eventuali domande che adesso prendo il dibattito possono essere fatte, possono aiutare a comprendere o a sottolineare degli aspetti toccati nella relazione del padre. Quindi coloro che avessero delle domande per un quarto d'ora, 20 minuti, lasciamo la possibilità. Penso possano intervenire anche quelli digiuni di teologia, anche quelli studenti di scienze politiche, così penso possano fare delle domande. Sono domande possono essere fatte in italiano. Sì, se c'è uno che prende i microfoni, forse le provi. Sì.
La dignité de l'homme vient de ce qu'il est créé à l'image de Dieu.
La dignità dell'uomo viene dal fatto che egli è creato ad immagine di Dio.
Autrement dit, il est libre.
Cioè è libero.
Cela veut dire que Dieu me donne à moi-même de devenir moi-même.
Significa che cioè questo significa che Dio dà a me stesso la possibilità di diventare me stesso.
L'humilité vient de la même source.
L'umiltà viene dalla stessa fonte.
Parce que la liberté est don de Dieu.
Perché la libertà è dono di Dio.
Je ne puis vraiment être libre qu'en recevant ce don.
E allora io non posso essere veramente libero se non ricevendo questo dono.
Et être dans cette attitude, c'est être humble.
E porsi in questo atteggiamento significa essere umili.
C'est la raison pour laquelle, pour Saint-Augustin et Saint-Bernard, par exemple, être vrai et être humble, C'est la même chose.
Ed è per questa ragione che per Sant'Agostino e San Bernardo, ad esempio, essere veri ed essere umili è la stessa cosa.
Com'è, vuoi chiedere?
Eh bien, oui, j'ai compris. J'ai compris, oui, oui. Eh bien, comment era, mais il est donc, n'est-ce pas? Mais de fait, la question est bien posée, car il a eu un infarctus au début de cette année-ci qui a failli l'emporter dans la gloire céleste, espérons-le pour lui.
La domanda con quell'era di per sé è abbastanza ben posta, perché in effetti il padre di Ribacca ha avuto in gennaio un infarto e si è corso il rischio che fosse preso nella gloria celeste, speriamo per lui.
Je vais maintenant répondre à la question elle-même en évoquant un souvenir d'abord, et puis en essayant de décrire l'homme, puisque un peu de curiosité féminine se mêle à cette question.
Allora cercherò di rispondere alla domanda innanzitutto richiamando un ricordo e poi cercando di tratteggiare la figura dell'uomo per quanto riguarda l'aspetto di curiosità femminile che c'era nella domanda.
Pour ceux qui lisent Il Sabato, mon souvenir sera une redite.
Per chi legge Il Sabato, il mio ricordo non sarà altro che una ripetizione.
Lorsque j'ai commencé mes études de théologie,
quando ho cominciato a studiare teologia,
très vite le cours de morale m'a ennuyé.
Ben presto mi sono trovato annoiato dal corso di morale.
Mais justement, venait de paraître l'exégèse médiévale du père de Lubac.
Ma proprio in quel momento era appena apparsa il testo esegesi medievale del padre de Lubac.
Alors, je dois le dire, j'ai lu pendant le cours de morale l'exégèse médiévale.
Allora devo confessare che durante il corso di morale ho letto l'esegesi medievale.
Ce livre m'a ouvert l'esprit.
Questo libro mi ha aperto lo spirito.
Il m'a montré comment, en étant très fidèle aux méthodes de la science historique, le père de Lubac parvenait à faire sortir de l'histoire l'esprit qui l'animait.
Allora mi ha mostrato come, essendo fedele fino in fondo al metodo della scienza storica, e il padre de Lubac ne faceva uscire lo spirito che l'animava.
J'étais jeune et j'ai écrit tout de suite mon enthousiasme au père de Lubac.
Ero giovane e subito scrissi il mio entusiasmo al padre de Lubac.
Le père de Lubac était, nous étions en 1960, peritus de la commission antépréparatoire du Concile de Vatican II.
Si era nel 1960 e il padre de Lubac era uno dei peritus, degli esperti per la commissione preparatoria del Concilio Vaticano II.
Il était donc très occupé.
Quindi era estremamente occupato.
Or, à ma grande surprise, j'ai reçu une lettre par retour du courrier.
E allora con grande sorpresa ho ricevuto una lettera in risposta a brevissimo giro di tempo.
Cette lettre était longue et j'ai mis presque un cours entier pour la déchiffrer parce qu'il écrivait mal.
Era una lettera lunga e ci ho impiegato quasi tutto un corso, una lezione per leggerla, visto che scriveva piuttosto male.
Mais ceci indique bien ce qu'est cet homme. Il répond à toutes les lettres.
Ma questo indica già abbastanza bene chi sia quest'uomo. Egli risponde a tutte le lettere.
Il est très simple, cordial, aimant la jeunesse.
È semplice, cordiale, e gli piacciono i giovani.
Et maintenant, je vais essayer de décrire cet homme. Nous pouvons entrer dans le même manteau, lui et moi. Manteau.
Ah oui. Allora, per passare alla descrizione dell'uomo, devo cominciare a dire che possiamo stiamo nello stesso vestito, lui e Dio.
Quand on le voit pour la première fois, deux choses, au moins pour moi, frappent dans son visage.
Quando lo si vede per la prima volta, ci sono due cose che colpiscono nel suo volto, almeno secondo il mio parere.
Il a d'abord des cheveux entièrement blancs.
Innanzitutto si nota che ha dei capelli completamente bianchi.
Et puis, mais c'est difficile à décrire.
Ma è difficile da descrivere.
Ce sont ses yeux.
Sono gli occhi.
Des yeux très mobiles.
Occhi mobilissimi.
Parfois malicieux.
Talora maliziosi.
Car il aime faire des malices.
Perché ama fare delle battute, delle moti di spirito.
Sì. Il raconte très bien des histoires.
E racconta molte storielle.
Et il en a beaucoup à raconter.
E oltretutto ne ha tante da raccontare.
Le père Balthazar, quand il le reçoit, le fait raconter des histoires le soir.
Balthazar, quando si incontrano, gli fa passare tutta la sera a raccontare di queste storielle.
Surtout des histoires du concile.
E soprattutto le storielle del concilio.
Mais ses yeux peuvent aussi être graves, profonds.
Ma i suoi occhi possono anche farsi seri e profondi.
Cet homme qui est certainement très profondément en Dieu est aussi et en même temps très discret pour toutes les choses qui concernent Dieu.
Quest'uomo che è profondamente in Dio è nello stesso tempo estremamente discreto per tutto quel che riguarda Dio.
Il ne parle pas facilement, pas volontiers de sa propre vie intérieure.
Non parla volentieri e con facilità della propria vita interiore.
Et quand il dirige une retraite, par exemple, souvent il cite un autre pour donner un conseil.
E quando, per esempio, dirige degli esercizi spirituali, cita altre persone per dare dei consigli.
Je me souviens, par exemple, que je lui avais demandé de diriger ma retraite et un jour, je ne sais plus ce que je lui disais, il m'a simplement cité un mot de Peggy dans le mystère du porche de la seconde vertu, je crois, la parole de Madame Gervaise, il est là, il est là.
Allora, ricordo ad esempio che gli avevo chiesto di dirigere degli esercizi spirituali a me, e mi ricordo che un giorno mi ha citato un passo di Peggy in cui diceva è là, è là.
Cela è tipico dans sa théologie, dans ses livres également.
E questo è tipico della sua teologia anche nei suoi libri.
Pour exprimer les pensées les plus personnelles, souvent il cite des auteurs.
In questi libri spesso, per esprimere i suoi pensieri più personali, più originali, si serve, cita altri autori.
Mais faites l'expérience, allez revoir dans le texte cité ce qui est dit et vous verrez la différence.
Ma provate a fare questa prova, andate a vedere nel testo citato quello che la frase citata e vedrete la differenza.
Cela est particulièrement sensible dans la critique.
E questo è particolarmente evidente nella critica.
Il est très rare. Il faut vraiment que la foi soit engagée pour que le père de Lubac critique directement quelqu'un.
È rarissimo. Bisogna proprio che sia in gioco la fede perché il padre di Lubac arrivi a criticare direttamente.
Mais il parvient à citer l'auteur qu'il critique de manière favorable en laissant tomber ce qu'il n'admet pas de sa position.
E arriva così che finisce così per citare le cose buone dell'autore e lascia cadere le cose con cui non potrebbe essere d'accordo.
Ceci m'amène à une autre pensée, c'est le souci de la vérité chez le père de Lubac.
E questo mi porta ad un'altra considerazione, quella sulla preoccupazione per la verità, la cura per la verità nel padre de Lubac.
C'est pour lui, je crois, une des valeurs importantes.
Credo che sia uno dei valori più importanti per lui.
Je pourrais dire aussi, pour ne pas être trop sérieux, c'est que il a bon appétit.
Ora, per non essere troppo serio, potrei anche dire che è di buon appetito.
Si bien que lorsque je le vois avec le père Balthazar, je me dis que pour être bon théologien, on doit avoir un bon estomac.
E così quando lo vedo col padre de Lubac, finisco sempre per arrivare a questa conclusione, che per essere buoni teologi bisogna avere un buon stomaco, un bel stomaco.
Volevo.
Tutti la domanda?
Oui. Oui. La première question porte donc sur les signes de ce désir naturel de voir Dieu ou ce désir de Dieu dans l'expérience humaine.
Allora, la prima domanda riguarda i segni del desiderio naturale di vedere Dio nell'esperienza umana.
Je répondrai en deux temps.
Risponderò in due tempi.
D'abord directement et puis je ferai une petite réflexion méthodologique.
La prima direttamente, poi facendo una piccola digressione metodologica.
D'abord directement, mais je crois que si l'on admet que ce désir de Dieu est intime et le mouvement même appartient au mouvement même de la liberté.
Direttamente, se si ammette che questo desiderio di Dio appartiene al movimento stesso della libertà,
on trouve un signe de cette expérience de Dieu dans toute la grande tragédie grecque ou classique.
Si trova un segno di questa esperienza di Dio in tutta la tragedia classica.
Puisque le ressort de l'action dramatique est très souvent le remords.
Poiché il punto di partenza dell'azione drammatica è molto spesso il rimorso.
C'est-à-dire le sentiment intime et incoercible d'un ordre juste, d'un désir, d'une tendance vers le bien qui est fondamentalement contrarié par ce qu'on a fait de mal.
Cioè il senso intimo ed invincibile di un ordine giusto, di un qualche cosa di buono che è stato contrariato da ciò che è stato compiuto di male. Dal male che c'è stato compiuto.
Voilà un signe en tout cas. Pour ce qui est de la réflexion méthodologique, on pourrait réfléchir à ce qu'on entend par expérience. Quels sont les signes dans l'expérience?
Per quanto riguarda il punto di vista metodologico, si potrebbe cominciare con riflettere su quello che si intende per esperienza.
Il est sûr que on peut trouver des vies où il n'y a aucun signe de cette présence de Dieu.
Si possono trovare certamente delle vite in cui non esiste alcun segno di questa esperienza di Dio.
Mais je crois que cela ne signifie pas qu'il n'y a pas cependant cette présence.
Ma comunque credo che questo non significhi assolutamente che questa presenza non esista.
C'est que il y a une différence entre ce qui est perceptible par un certain niveau de la conscience, celui qui est le plus ordinairement mis en lumière aujourd'hui.
C'è una differenza tra ciò che è percettibile da un certo livello della coscienza, tra ciò che è messo più normalmente alla luce oggi.
Et cette conscience dont, par exemple, la tragédie nous parle et qu'elle met en œuvre.
E la coscienza, ad esempio, di cui ci parla e che viene messa in opera nella tragedia.
Voilà pour la première question. Pour la seconde, on me demande comment comprendre, expliquer et comprendre ce qu'est l'athéisme si vraiment le désir de Dieu est constitutif de l'homme et de sa liberté.
La seconda problema era come capire e spiegare l'ateismo se questo desiderio di Dio è veramente naturale.
Première remarque, je parlerai comme celui qui m'interroge de l'athéisme et non pas des athées.
Vorrei fare una prima osservazione, parlerò come ha fatto chi mi ha posto la domanda dell'ateismo e non degli atei.
Cela pour ne pas entrer dans toutes sortes de particularités psychologiques ou spirituelles.
E questo per non entrare nei vari tipi di particolarità psicologiche o spirituali.
La question me paraît porter sur la possibilité de l'athéisme.
Inoltre la domanda mi sembra indirizzata, centrata sul tema della possibilità stessa dell'ateismo.
Oui, cette possibilité est une énigme ou appartient à ce paradoxe de l'homme.
Questa possibilità è un enigma o comunque appartiene al paradosso tipico dell'uomo.
Comment l'expliquer? Mais par le don que Dieu fait lui-même de la liberté à l'homme.
Come spiegarla? Ma proprio in forza del dono della libertà che Dio stesso fa all'uomo.
C'est parce que je suis constitué libre que je puis aussi ne pas reconnaître celui qui me constitue libre.
È proprio perché sono costituito libero che posso negare quello che mi crea con questa libertà.
C'est ce que le père de Lubac appelle le drame de l'humanisme athée.
Ed è proprio questo che il padre di Lubac ha chiamato il dramma dell'umanesimo ateo.
Peut-être pour répondre tout à fait à la question, dois-je ajouter que, comme vous l'avez remarqué, cet humanisme athée est distingué de l'humanisme païen.
Et poi vorrei ancora aggiungere che questo umanesimo ateo è distinto dall'umanesimo pagano.
Car l'athéisme ne se constitue vraiment comme tel que lorsque le Christ est mort pour nous.
In effetti bisogna dire che l'ateismo si costituisce realmente in quanto tale solo dopo che il Cristo è morto per noi.
sufficiente, sì.
Volevo chiedere se questa concezione dell'uomo e della Chiesa ha in Delubac delle conseguenze sul tipo di immagine di impegno sociale e politico del cristiano.
Eh bien, je suis d'autant plus content de la question que c'est une partie. On me pose une question sur une partie que je n'ai pas voulu vous imposer parce que je vous trouvais un peu fatigué déjà.
La domanda mi fa tanto più felice in quanto per rispondere utilizzerò una parte che non ho usato prima perché mi sembrava di avere già parlato.